Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Salve e un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo del pensiero, il cambiamento negli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 777 e parleremo della caccia e della guerra ai selvatici nella loro centralità nelle politiche delle destre estreme in Italia e all'estero. Parleremo anche della problematica pratica dei botti di fine anno, ormai imminente, e anche di storie concrete di resistenza animale. Gianluca Masa la cura la colonna sonora della puntata, mentre Gabriele Palloni, come al solito, ci darà una ricetta ispirata alle notizie che andiamo a trattare. È avvenuta un'altra tragedia della caccia, che già di suo è una tragedia. Una tragedia per gli animali e anche per la natura, che viene funestata dal piombo lasciato nei boschi dai cacciatori. Per non parlare della dignità delle comunità umane, che ancora sopportano questa pratica crudele e fuori dal tempo. Alle volte la caccia è una tragedia, e di questo oggi parliamo, anche per i cacciatori. È avvenuto in Sardegna un fatto davvero triste e toccante. Un cosiddetto incidente di caccia, con un colpo di fucile che ha raggiunto per sbaglio uno dei due compagni d'avventura. E l'altro, subito dopo, scioccato e sconvolto, ha finito per rivolgere l'arma contro di sé, suicidandosi. Il fatto è avvenuto nelle campagne di Quarto Sant'Elena, in provincia di Cagliari, e ha coinvolto due giovani amici di 28 e 27 anni. Solo uno dei due, particolare non irrilevante, aveva un regolare porto d'armi. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, Giacomo De Sogus, il cacciatore autorizzato, si è allontanato verso le campagne con Mattias Steri, un suo amico, per andare a caccia appunto in località Melamurgia. E lì sarebbe avvenuto l'incidente. Dai rilievi è emerso che uno dei due giovani avrebbe sparato accidentalmente alla nuca del secondo, dopodiché, disperato per quanto accaduto, si sarebbe tolto la vita. Con lo stesso fucile. I due corpi sono stati trovati uno vicino all'altro, col fucile sul terreno, lì vicino. Un fatto del genere naturalmente riporta al centro dell'attenzione il grande rimosso della pratica venatoria, cioè il sacrificio di vite umane fra morti e feriti che ogni anno si accompagna a questa pratica così violenta. EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, in una nota ha ricordato che le morti di caccia non sono né accidentali né casuali, ma visto il tipo di attività praticata, che prevede appunto le fucilate e l'uccisione di altri esseri viventi, sono in generale un evento assolutamente prevedibile e da mettere in conto, come dimostra appunto il tragico conto annuale dei decessi venatori. Così EMPA ha rivolto uno specifico appello al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. La vita delle persone, come quella degli animali, viene prima degli interessi delle lobby. Chiediamo ancora una volta al ministro dell'Interno di fermare questo Far West, perché la situazione è ormai fuori controllo. Molto netta anche Michela Vittoria Brambilla, deputata di Forza Italia e coordinatrice dell'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali. Non mi stancherò mai di ripetere, ha detto, che la caccia è una pratica anacronistica, estremamente dannosa per la biodiversità, per l'ambiente, pericolosissima per la pubblica sicurezza. Come dimostrano i 10 morti e 23 feriti registrati dall'Associazione Vittime della Caccia solo fra il 1 settembre e il 29 novembre 2024, ai quali purtroppo si aggiungono i due giovani che hanno perduto la vita in Sardegna. Brambilla nel suo intervento ha posto anche un altro problema, la disponibilità delle armi. È ormai arrivato il momento, ha detto, di intensificare i controlli sulle armi, sia in ambito venatorio che extravenatorio. Brambilla ha ricordato una recente inchiesta di Sky TG24, svolta grazie a una richiesta di accesso civico ai dati del Ministero dell'Interno, e dalla quale risulta, dice Brambilla, che gli italiani legalmente in possesso di fucili, pistole e coltelli registrati siano 4,6 milioni, numero molto maggiore delle licenze di porto d'armi del 2023, poco più di 1 milione. Che si tratti di licenze scadute o di altro, dice la deputata, fatto sta che nell'abitazione degli italiani ci sono molte più armi di quanto si crede. E alcune finiscono in mano ai giovani, o addirittura a minorenni, reclutati dalla criminalità organizzata o prematuramente coinvolti nell'attività venatoria. Come si vede, la caccia è una questione politica e sociale. EMPA, dicevamo, ha chiesto al ministro Piantedosi di far valere il principio che la vita delle persone, oltre a quella degli animali, vale più degli interessi delle lobby. Ma quale sia la risposta della nostra classe di governo lo si evince bene da quel che sta accadendo in questi giorni di fine 2024 in Parlamento. La legge di bilancio, che dovrebbe essere lo strumento per mettere a posto i conti dello Stato ogni fine anno, è diventata col tempo una sorta di autobus o di carro merci sul quale far salire in corsa, spesso di straforo, le norme più disparate. Così gli emendamenti si affastellano e le lobby grandi e piccole intensificano il loro impegno per spuntare un sì distratto oppure, più spesso, complice del Parlamento. L'ultimo caso riguarda proprio la caccia, sotto forma di un emendamento decisamente pro cacciatori proposto dalla deputata Maria Cristina Caretta, di Fratelli d'Italia, parlamentare eletta in provincia di Vicenza, alla seconda legislatura, una donna con un curriculum che parla chiaro. Dal 2002 al 2009 è stata presidente della CONFAVI, Confederazione delle Associazioni Venatorie, nonché fondatrice di un movimento per la caccia e la cultura rurale. L'emendamento inserito nella legge di bilancio, in particolare, è teso a vanificare la possibilità per le associazioni animaliste e ambientaliste di fare ricorso contro i calendari venatori, che sono regolarmente pieni di deroghe pro cacciatori. E inoltre prevede questo emendamento che comunque, in attesa di giudizio, i calendari stessi non possano essere sospesi. Una sorta di colpo di mano. L'approvazione di questa leggina pro caccia ha fatto infuriare le associazioni, che hanno scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sostenendo che si tratta di norme palesemente incostituzionali. I firmatari di questa lettera sono 14. Animalisti italiani, CABS, EMPA, Federazione Nazionale Pro Natura, LAC, LAV, LEAL, LEIDA, Lega Ambiente, LIPU, LNDC, OIPA, Rete dei Santuari, WWF Italia. Oltre al patente ostacolo ai ricorsi in sede giudiziaria, le associazioni contestano l'affidamento a un organo politico, il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, del compito di emanare pareri con lo stesso valore di quelli scientifici dell'Istituto Superiore per la Protezione di Ricerca Ambientale, cioè l'ISPRA, che è un ente pubblico, tecnico e autonomo che fa capo al Ministero dell'Ambiente, mentre il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio ha membri nominati dal governo e da altri enti politici, oltre a rappresentanti dei cacciatori e di altre associazioni. Le associazioni fanno notare che i pareri dell'ISPRA sullo stato di salute e la diffusione delle diverse specie cacciabili sono spesso determinanti nel limitare i calendari venatori e l'elenco delle specie cacciabili. E infatti ISPRA è un ente poco gradito ai cacciatori, che nella destra e nell'estrema destra di governo hanno però trovato stavolta un potente alleato. E quindi anche il ruolo attribuito al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio ha a che fare con questa alleanza fra cacciatori e destra politica. È nota fra l'altro la determinazione del Ministro per l'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nel contrastare le associazioni attive nella difesa della natura e degli animali, quando, e capita spesso, le loro attività contrastino con gli interessi di agricoltori e allevatori, interessi considerati intangibili. La pratica della caccia, in aggiunta, è parte del pantheon culturale dell'estrema destra, come pratica virile e ancestrale, in una sorta di ecofascismo che oltretutto non disdegna alleanze con i portatori di interessi economici diretti. In questo quadro le 14 associazioni, nella lettera a Mattarella, lamentano il fatto che siamo di fronte, scrivono, al sesto provvedimento di modifica pro caccia della legge 157 dall'inizio della legislatura. Una vera e propria ossessione, di cui tutti già paghiamo le conseguenze. Il riferimento, a proposito delle conseguenze, è alla procedura di infrazione in corso in Europa per la violazione da parte dell'Italia della direttiva Uccelli, dopo alcune variazioni introdotte in un'altra legge di bilancio, quella del 2022. Variazioni ovviamente a vantaggio del cacciatore e contro la protezione della fauna. È inaccettabile, concludono le associazioni nella loro lettera, che il Parlamento, anche durante la sessione di bilancio, quando si devono assumere decisioni fondamentali per il futuro del Paese, si presti a questi scambi. Chiediamo quindi un intervento tempestivo e risoluto del Presidente della Repubblica per tutelare i diritti costituzionali, ambientali e giuridici dei cittadini e delle generazioni future. Vedremo se il Presidente Mattarella darà un segno di reazione, ma non c'è da essere ottimisti. Si avvicina la fine del 2024 e la notte di Capodanno sarà, come al solito, una notte di tregenda per gli animali, sia selvatici sia domestici. La pratica dei botti e dei fuochi d'artificio per loro è un tormento ben conosciuto, che tuttavia non cessa, nonostante la buona volontà di alcune amministrazioni comunali, che hanno emesso delibere di divieto, non sempre, peraltro, rispettate. Una specifica campagna di sensibilizzazione sul tema è stata lanciata dall'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, AIDA. Lo scorso anno, ricorda AIDA, furono diverse centinaia gli animali morti e fuggiti proprio a causa dei botti. Per questo motivo l'associazione ha indicato una serie di precauzioni da seguire per proteggere almeno i propri animali domestici. La prima regola in assoluto è tenere cani e gatti il più lontano possibile dai luoghi in cui si festeggia. In secondo luogo, spiega l'associazione, è bene non mostrarsi troppo protettivi verso gli animali, perché questo potrebbe aumentare la paura. Meglio tenerli in una stanza in penombra, lontano dai rumori, e magari minimizzare l'impatto dei botti con della musica. Bisogna poi evitare assolutamente di tenere i cani legati alla catena, perché questa potrebbe strozzarli. E poi bisogna sempre fare molta attenzione quando si passeggia in presenza di rumori forti ai cani anziani e cardiopatici. Per quanto riguarda i gatti, è importante, dice AIDA, non fissarli mai a lungo negli occhi, perché questo potrebbe suscitare in loro aggressività. Meglio manifestare indifferenza, magari anche in questo caso accendendo la TV o mettendo della musica. Quando ci sono i botti è anche opportuno preparare dei rifugi alternativi e certamente non lasciare mai i gatti soli in balcone o in giardino, perché c'è il rischio che possano scappare o farsi del male. Insomma, purtroppo tocca prepararsi a una notte che sarà difficile. La vita selvatica è sotto attacco in tutta Europa, lo abbiamo detto, e lo abbiamo anche documentato ripetutamente nelle ultime trasmissioni. E questo fenomeno non ci pare disgiunto da tendenze sociali e politiche più generali, in un continente che va sempre più a destra politicamente ed è sempre più coinvolto nelle guerre che funestano questo nostro tempo. Parlando di animali, uno dei fronti caldi riguarda i lupi, destinati a un declassamento del livello di protezione finora garantito, in base ai voleri questo della maggioranza degli stati che fanno parte della Convenzione di Berna, l'organismo che appunto tutela questa specie. La decisione, come ricorderete, è stata presa nelle settimane scorse, ma non è detta l'ultima parola. Ci sono infatti 5 organizzazioni ambientaliste e di protezione degli animali: Green Impact Italia, Earth Italia, One Voice Francia, Animal Protection Italia e Great Lakes and Wetlands Ungheria, che hanno presentato un ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea contro la decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 settembre 2024, che ha proposto di ridurre lo stato di protezione del lupo in occasione della successiva riunione del Comitato Permanente della Convenzione di Berna, di cui dicevamo prima, una riunione tenutasi all'inizio di dicembre e che ha deciso di declassare la protezione del lupo. Il ricorso riguarda quindi la legittimità del primo passo compiuto a livello internazionale contro i lupi. Le associazioni citate sostengono che la Commissione europea, a nome dei 27 Stati membri dell'Unione, non ha rispettato il periodo di sospensione standard di 60 giorni, termine entro il quale le parti interessate possono presentare un ricorso per annullamento, ma ha direttamente proposto un voto alla Convenzione di Berna, sapendo che la proposta sarebbe stata approvata grazie alla maggioranza dei voti detenuta dalla stessa Unione Europea, che rappresenta 27 Stati, forzando così l'approvazione della propria proposta. Come spiega la presidente di Green Impact, Gaia Angelini, la proposta dell'Unione Europea per ridurre la protezione del lupo manca di supporto scientifico ed è un pericoloso precedente, motivo per cui abbiamo presentato ricorso. Bird of prey, bird of prey, lying high in the summer sky. Bird of prey, flying high, gently pass on by. Bird of prey, flying high, am I going to die? Bird of prey, flying high, take me on your flight. Chiudiamo il notiziario segnalando un libro che tratta un tema a nostro avviso importante per comprendere la complessità della questione animale. Il libro è La vendetta delle orche e altre storie di resistenza animale, scritto da Roberto Inchingolo, naturalista e comunicatore della scienza, un libro pubblicato per Codice Edizioni. Il libro è stato recensito sul sito iltascabile.it da Alessia Colaianni, che ha ricordato in apertura del pezzo la storia delle vacche ribelle, quegli animali che sulle montagne liguri, oltre 10 anni fa, avevano conquistato la libertà, adattandosi rapidamente a sopravvivere senza prigioni e senza accudimento umano. Una libertà che le comunità umane locali non hanno mai accettato. Disabituati come sono, come tutti un po' siamo, a concepire gli animali, e in particolare gli animali detti dal reddito, come le mucche, come individui liberi, come soggetti di una vita, per riprendere l'espressione del filosofo Tom Regan. Una a una le vacche sono state così catturate e uccise, perché la loro libertà era scandalosa. Il libro di Inchingolo tratta numerosi altri casi, come nota Colaianni: leoni che scappano da un circo, polpi da laboratorio che spruzzano acqua verso ricercatori non graditi, maiali che divorano il proprio allevatore, fenicotteri che conquistano l'indipendenza volando via da uno zoo, cinghiali che passeggiano per le strade delle nostre città alla conquista del territorio urbano. In un punto del suo articolo Alessia Colaianni nota che le storie animali assumono uno spessore filosofico e politico nell'ambito dei Critical Animal Studies, un ambito di ricerca, scrive, indirizzato all'abolizione dello sfruttamento, dell'oppressione e della dominazione nei confronti degli animali, facendo emergere i tratti comuni con altre forme di oppressione, come per esempio il razzismo, il sessismo, l'abilismo. In questo quadro, scrive Colaianni, diviene evidente il valore delle storie di resistenza animale, che acquisiscono un carattere di universalità, ponendo animali, umani e non umani, sullo stesso piano di lotta contro i sistemi di dominio presenti nelle nostre società. Roberto Inchingolo, La vendetta delle orche e altre storie di resistenza animale. Codice Edizioni.
Portami con le tue braccia in alto come un fascio di grano. Tienimi ancora nel caldo vento estivo che soffia via. Portami ancora più in alto a un'anima a forma di prato, sorprendentemente
abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore fra gli altri del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di dedicare la ricetta della settimana al tema con il quale abbiamo aperto la puntata, la caccia.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
A tema caccia, oggi vado a raccontarvi una ricetta di una salsa toscana che risale al 500 e la si usava per ammorbidire il sapore deciso della cacciagione, appunto. Io ve la propongo invece priva di crudeltà per accompagnare del tempeh, ma potete utilizzarla anche per uno spezzatino di soia, seitan o quello che più vi ispira. Gli ingredienti per 4 persone per il tempeh in dolce forte sono 500 g di tempeh, una cipolla rossa, una carota, una costa di sedano, un cucchiaino di noce moscata, cannella e chiodi di garofano in polvere, mezzo litro di vino rosso, mezzo cucchiaio di farina, 2 foglie di alloro, 30 g di cioccolato amaro, 2 cucchiai di pinoli, 20 g di canditi, limone o arancio, 30 g di uvetta, mezzo bicchiere di aceto, un cucchiaino di zucchero di canna, sale e pepe e olio extravergine. Tagliate il tempeh a pezzetti e rosolateli in padella con poco olio extravergine. A parte, tritate il sedano, la carota e la cipolla e fate scottare in un tegame con poca acqua. Quando questa sarà evaporata, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine e fate rosolare 5 minuti. Aggiungete le spezie in polvere, la farina, aggiustate di sale e pepe e coprite col vino, quindi lasciate ritirare a fuoco lento. Nel frattempo mettete in una ciotola il cioccolato grattugiato, il cedro, l'uvetta ammollata in acqua calda, i pinoli, l'alloro e lo zucchero e l'aceto. Unite il tutto alla salsa una volta che si è ben ritirata e lasciate cuocere ancora una mezz'ora. Negli ultimi 10 minuti di cottura unite il tempeh. Potete servire lo spezzatino con della polenta.
Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Roberta Marino, Camilla Lattanzi, Gianluca Masala, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Valentina Baronti, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.